Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Matteo.
Gloria a te, o Signore.
Gesù, vedendo le folle, salì sulla montagna e messosi a sedere, e si avvicinarono i suoi discepoli. Prendendo allora la parola, li ammaestrava dicendo: beati i poveri di spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati gli afflitti, perché saranno consolati. Beati i miti, perché erediteranno la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per causa della giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
Il mio benvenuto a tutti voi che siete convenuti qui per celebrare l'Eucaristia insieme, in questo particolare giorno in cui la liturgia offre al nostro cammino di fede l'occasione di fare memoria di tutti coloro che ci hanno preceduti e che ora godono la pienezza di quella parola di Gesù che la liturgia consegna anche a noi in questa memoria, perché anche noi ne possiamo accogliere e vivere quanto ci dice, affinché la facciamo accadere insieme con tutti i santi viventi che attraversano la nostra vita e che Gesù elenca nel suo magistero di oggi. L'Evangelista Matteo dice e scrive alla sua comunità e di conseguenza anche a tutti noi. Dice che Gesù si felicita con tutti gli uomini e con tutte le donne che si impegnano a costruire rapporti esemplari con Dio e con tutti coloro che sono gli esclusi dai rapporti. Questa parola di beatitudine è frequente in tutta la Sacra Scrittura con il significato di felicitazione, di congratulazione, motivata in vari modi. In genere sono modi basati sulla promessa divina della salvezza futura concessa ai fedeli osservanti della legge. Invece Gesù la usa in modo decisamente nuovo, direi in modo originalissimo. Egli si rivolge al popolo semplice, poveri, oppressi, indifesi, emarginati, e proclama a loro il lieto annuncio della venuta imminente del regno, cioè che Dio viene, che Dio è venuto in lui per intervenire nella storia, per intervenire nel magma della storia, per rendere l'umanità che lo ascolta capace di rendere giustizia a loro. Quella giustizia che nel linguaggio biblico significa fedeltà alla dignità di tutti e di ciascuno. Per questo si congratula con loro. Sembra paradossale, perché di fatto vivono in condizioni di ingiusto disagio, eppure si felicita con loro e ci chiediamo il perché. Non per una mistica esaltazione della povertà e della miseria, ma per il fatto che Dio sta entrando in azione per toglierli dalla loro condizione disumana. Non si tratta di un remoto avvenire o di una illusoria promessa consolatoria. Dio viene già ora, in questa nuova umanità, ricreata per mezzo del suo Cristo. E questa prospettiva non ha nulla di moralistico. I diseredati non sono per Gesù né i più buoni né i più disponibili. Infatti egli si congratula con essi non per la qualità morale e religiosa, li accoglie per quello che sono oggettivamente, cioè indifesi, oppressi, esclusi, rifiutati, e proclama che Dio si schiera efficacemente dalla loro parte, perché Dio è partigiano. Cioè è difensore di quelli che in questo mondo non hanno difesa. Per Gesù regno vuol dire ingresso di Dio nella storia per creare giustizia e pace per quelli che non riescono ad ottenerle. Questo avvenimento bussa alle porte dell'esistenza umana, al presente degli uomini e delle donne. Ci domandiamo ancora perché proprio ora? Per la sua presenza. Il suo tempo è il tempo della realizzazione delle promesse profetiche. La sua presenza è quella maturazione del tempo annunciata da San Paolo nella lettera ai Galati. Qui non siamo di fronte a una predica moralistica che dice di sopportare in vista di un premio celeste, ma a un appello alla gioia, legittimato da un annuncio di liberazione che si concreta e si compie in Lui per mezzo di coloro che in Lui pongono la loro fede e di conseguenza ne attuano storicamente il messaggio. Siamo noi, credenti, che dobbiamo realizzarlo. Per questo l'ultima parola è rivolta ai discepoli. Come il Maestro, così i discepoli devono affrontare tutte quelle forze, quei poteri, che in quanto tali si arrogano il diritto di soggiogare, di discriminare, di emarginare, di colpire gli indifesi e quindi di isolare o addirittura di perseguitare chi li denuncia e opera secondo quanto il loro maestro ha trasmesso e continua anche ora a trasmettere con la sua parola e la sua testimonianza. Questa parola che ora stiamo ascoltando, questa parola che ora vuole che noi realizziamo. Nel mamma di questi nostri giorni, le comunità dei discepoli del Cristo, le chiese, seppur diverse nelle denominazioni, devono invocare lo Spirito del Signore risorto affinché dia a ciascuno di loro e di noi la sapienza necessaria per far accadere quanto il Maestro Gesù ha consegnato a ciascuno di loro e di noi. In questo discorso, in questo complimentarsi delle beatitudini. I fratelli e le sorelle che oggi celebriamo viventi in Cristo, con la loro testimonianza sostengano la nostra attenzione, il nostro ascolto, la nostra accoglienza nei confronti di coloro con i quali Cristo si congratula perché si è fatto uno di loro. Lo Spirito Santo, che renderà il pane e il vino, carne e sangue di Cristo, renda anche noi poi una cosa sola con Cristo, dunque con quel Cristo che si fa uno dei destinatari delle beatitudini.